Salve a tutti e bentornati alla Poesia e dei Poveri, il nuovo spazio settimanale sulle frequenze di Radio Duomo dedicato alla poesia. Questa settimana ho scelto di leggere assieme a voi, perché era un poeta che non conoscevo, cioè in realtà lo conoscevo come scrittore ed è molto noto come scrittore, ma poco noto come poeta. Alcune poesie che ho selezionato sono molto valide, altre meno, però era interessante a mio modo di vedere andare ad analizzare un po' la poetica di un autore che generalmente non si conosce per le sue poesie. L'autore di cui sto parlando si chiama James Joyce, è uno scrittore irlandese famosissimo per il suo Ulisse e altrettanto famoso per aver portato all'interno della letteratura, del testo prosastico, un nuovo modo di scrivere, basato su quella cosa che si chiama stream of consciousness, che abbiamo studiato tutti alle scuole superiori, quindi non starò qui a dilungarmi su che cos'è. Se non lo sapete, siete interessati, potete andare a cercare sulla pagina Wikipedia di James Joyce, ma sostanzialmente l'aspetto principale della sua produzione è stato quello di inserire nella letteratura la psicanalisi. Infatti Joyce è stato ha studiato anche medicina, tra cui è stato uno dei primi ad avvicinarsi al mondo della psicanalisi quando ancora, diciamo, era una scienza in fase embrionale, perché i vari, insomma, Freud la stavano sviluppando, e quindi nei suoi testi c'è un approfondimento, uno scavo psicologico che parzialmente troveremo anche nella seconda parte della sua poetica. Prima di iniziare a leggere i primi testi volevo portarvi un po' in questo ambiente irlandese, perché James Joyce è uno scrittore irlandese, e quindi iniziamo con un bel pezzo che tiene su anche, si fa iniziare la puntata con una bella carica, che è I'm Shipping Up to Boston dei Dropkick Murphys. Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo a questa puntata dedicata a James Joyce. Abbiamo appena iniziato, abbiamo sentito un bel pezzo irlandese che ci ha tirato dentro le origini e, insomma, la nascita quantomeno geografica dell'autore, e adesso ci avviciniamo alla prima poesia. La prima poesia è senza titolo, ha semplicemente un numero romano che è l'undicesima di un elenco di una serie di poesie, ed è tratta dal primo libro che Joyce pubblica, perché in realtà prima di approcciarsi al romanzo Joyce è poeta, quindi nasce poeta, e il primo libro che pubblica è un libro di poesie. Questo libro si chiama Chamber Music ed è un libro molto diverso dalla produzione che poi avrà Joyce sia a livello poetico sia a livello letterario, perché è un libro di poesie, che rientra nel contesto della poesia elisabettiana, quindi un libro di poesie d'amore con un certo influsso del romanticismo e in linea generale con una poetica molto lirica, quindi molto poco legata a quegli sviluppi intellettuali e anche psicologici che invece avrà la poesia del secondo Joyce. Le caratteristiche di questo libro, di questo Chamber Music, sono soprattutto la musicalità. Io vi dico già da ora che molti dei testi che ho trovato purtroppo avevano delle traduzioni un po' fredde. Io ho provato quando potevo a dargli una scaldata, tra virgolette, ma purtroppo, non essendo un madrelingua inglese, ho fatto questo lavoro al minimo, perché ogni tanto il traduttore aveva messo delle parole veramente incredibili. Aveva usato la parola buccina, ad esempio, che poi dopo, quando c'è, ve la leggerò e poi metterò una controtraduzione che c'è veramente, non so, se qualcuno sa che cos'è la buccina, senza guardare su Google, ha tutta la mia stima e ce lo comunichi, che noi insomma diremo a tutti che cos'è. No, in realtà poi l'ho cercata anch'io su Google che cos'è la buccina, e poi quando ci arriveremo ve lo dirò in realtà. Quindi questa è la prima poesia, adesso la leggo per voi, poi torniamo in studio e andiamo a vedere alcuni particolari di questo primo testo tratto da Chamber Music. Salutala, salutala per sempre, di addio alla fanciullezza. Verrà felice amore a corteggiare te e i tuoi modi fanciulli. La cintura che ti fa bella, il nastro sulla chioma gialla, quando ne avrai udito l'annuncio dalla cherubica buccina. Per lui comincia piano a sciogliere il tuo grembo di fanciulla e piano a disfare quel nastro che è Virginio Segno. Era qui la cherubica buccina, che tradotto è tromba angelica, cioè perché tromba angelica era brutto metterlo nella poesia, no? Dovevamo mettere cherubica buccina. La buccina è una conchiglia che viene usata come uno strumento musicale, capito Antonio? Che roba? Che informazioni diamo ai nostri ascoltatori? Da oggi tutti potranno usare la parola buccina, anzi buccina, perché c'è un accento sulla U che ho visto solo adesso, ancora più bella. Questa poesia parla della crescita, parla del momento della vita nel quale si supera l'adolescenza, ed è uno stilema tipico di quel tipo di poesia, che è una poesia d'amore e che vede in quel passaggio dall'adolescenza all'età adulta uno dei nuclei fondanti dell'amore, quando si va a comprendere l'amore, sia quello spirituale che quello carnale. Quindi è un invito, ma anche una presa di coscienza di questa giovane che è sul limite di questa età così complessa, nella quale sta passando appunto dall'adolescenza all'età adulta e sta per scoprire l'amore, quindi sta per perdere la verginità, perché questo nastro che poi si scioglie, che è il segno della verginità, è esattamente quello, cioè l'approcciarsi anche all'amore carnale e all'amore fisico. Un'altra delle caratteristiche di questo volume, Chamber Music, che purtroppo noi percepiamo molto parzialmente, è la musicalità. Perché dico che la percepiamo parzialmente? Questo non è, insomma, colpa del traduttore, o non imputiamo tutta la colpa al traduttore, perché la cosa più difficile da rendere quando si fa la traduzione di un testo è la musicalità, perché se si vuole mantenere il testo originale, o perlomeno aderente all'originale, è molto difficile riuscire a trovare, cambiando lingua, le stesse sonorità, gli stessi giochi a livello fonico. E quindi la musicalità è una delle cose che parte per prima in realtà durante la traduzione. Tutti i testi andrebbero letti, e a chi può io lo consiglio, sia in versione originale e poi in traduzione, oppure insomma anche al contrario, prima in traduzione e poi in versione originale, per percepirne la musicalità. Ma in questo caso abbiamo la fortuna che questa canzone in inglese è stata messa in musica, e quindi il brano che vi faccio ascoltare adesso è la poesia che abbiamo appena ascoltato, ma messa in musica da un cantautore inglese, e quindi questa è Bid Adieu, che è il primo verso, cioè salutala, Bid Adieu, inizia così la poesia in inglese, e quello che ce la fa ascoltare è Martin Bates. Bid Adieu, 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 Bid Adieu to girlish days, happy love has come to woo thee and woo the girlish ways. The sound, the dove become thee fair, the snood upon the yellow of the cherubim begin their softly tunes own, thy girlish bosom unto him, and softly to undo the snood that is the sign of maidenhood, and softly to undo snood that is a sign of maidenhood. Give me
softly to undo the snood that is the sign of maidenhood. The zone, the dove, become the fair, the snood upon the yellow hairs. Be-da-do-da-do-da, 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 be-da-do.
Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo a questa puntata dedicata al poeta e scrittore irlandese James Joyce. Come abbiamo detto, un autore conosciuto soprattutto per la sua prosa, ma che noi affronteremo, visto che la trasmissione parla di poesia, sotto il punto di vista poetico. La prossima poesia è una poesia interessante, si chiama Tutto è sciolto. È interessante perché si chiama Tutto è sciolto anche in lingua originale, perché James Joyce aveva trascorso alcuni anni in Italia, in particolar modo a Trieste, dove aveva conosciuto anche Zeno, aveva conosciuto, sì, Zeno, buonanotte, aveva conosciuto Svevo, e aveva scritto questo testo nel 1914. Era qui che si era avvicinato poi anche alla psicanalisi, e infatti aveva trovato dei punti di contatto con alcuni autori italiani che avevano fatto di questa scienza, avevano inserito questa, diciamo, questa nuova branca della medicina all'interno della letteratura. Il testo che leggeremo adesso si chiama Tutto sciolto ed è stato scritto in Italia, quindi è interessante perché in qualche modo ci coinvolge in modo diretto. Cielo vuoto d'uccelli, marina oscurità e solitaria stella che fora l'occidente. Come tu, tenero cuore, il tempo d'amore sì remoto, sì spento, oggi rimembri dei giovani occhi chiari il mite sguardo, quella candida fronte, i fragranti capelli, cadenti come giù nel silenzio, ora discende l'oscurità dell'aria. Dunque perché, nel ricordare quelle timide, dolci lusinghe, dolersi, se il caro amore che in un sospiro lei cedeva era tutto tuo? Questa poesia, come detto, è interessante anche perché in realtà ci permette di parlare di uno dei topos della poetica, sia in prosa che in poesia, di James Joyce, che è l'epifania. Che cos'è l'epifania? L'epifania è l'apparizione, quel momento nel quale i pianeti si allineano e per una strana serie di conseguenze abbiamo una specie di visione, e questa visione in realtà può avvenire. L'epifania è un termine che viene tratto dal linguaggio religioso, è l'apparizione di Dio, l'apparizione della Madonna, ma che in Joyce, come in altri scrittori di quel periodo, subisce una trasformazione laica. È l'idea che in qualsiasi momento possiamo avere un'illuminazione, una folgorazione. Anche alcuni francesi come Verlaine parlavano di questo tipo di approccio, cioè l'idea che magari anche una cosa piccola come la Madeleine di Proust ci possa rievocare nella memoria un qualcosa e crearci un'emozione, un sentimento. È quello che accade in questa poesia. A un certo punto, mentre sta camminando, il poeta si ferma e una serie di cose gli ricordano un amore, e lui mette questo amore su carta, e lo fa anche qui introducendo un altro argomento, utilizzando cose semplici, andando a trovare appunto gli occhi, la fronte, e chiudendo con questa considerazione che non ci si deve dolere, cioè non ci si deve dispiacere dell'amore del passato, perché non ci si può dolere dell'amore, quell'amore è stato tuo e tu non puoi pensarlo in modo negativo, ma soltanto in modo positivo. Allora, questa poesia, che poi è una poesia d'amore a suo modo, in un modo un po' particolare, mi piaceva abbinare una canzone che a suo modo è una canzone d'amore molto bella, di un autore che amo molto, ma che credo abbia messo poco fino adesso in radio. Da ora lo metterò più spesso, che è Vinicio Capossela, e quella che vi faccio ascoltare adesso è Si è spento il sole.
Si è spento il sole nel mio cuore, perché non ci sarà più un'altra estate d'amore. I giorni sono fredde notti per me, senza più luce né calore. Sul caldo mare che ci ha fatto incontrare, un vento gelido mi porta il dolore. la bianca luna che ci ha fatto sognare si è spenta come il sole d'oro. Muore nell'ombra la vita, nel silenzio di tanti ricordi. Forse l'estate è finita, t'amo ancora. Si è spento il sole, chi l'ha spento sei tu. Da quando un altro dal mio cuore ti rubò. Innamorare non mi voglio mai più e nessun'altra cercherò. Sole, chi l'ha spento sei tu, ma quando un altro dal mio cuore ti può innamorare non mi voglio mai più e nessun'altra cercherò, io cercherò. Amare un'altra non potrò, amare un'altra non potrò.
Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo a questa puntata dedicata a James Joyce. Abbiamo letto una poesia che è stata scritta a Trieste e anche la prossima poesia che leggeremo è stata scritta a Trieste un anno dopo, nel 1915. Siamo insomma al limite dello scoppio della guerra e questa poesia si chiama Semplici. È una poesia che ci porta, come accennato nel blocco precedente, all'interno di una delle tematiche di James Joyce, cioè l'idea che la semplicità abbia un valore molto più grande della complessità. E che quindi nelle cose semplici, anche qui sta il senso dell'epifania, si possono ritrovare dei valori fondamentali per l'uomo. E questa poesia parla di un qualcosa che per lui è semplice, cioè un'immagine che lui vede che gli evoca qualcosa, che gli produce un'emozione, un sentimento. E questo sentimento è dato dalla semplicità. Un altro elemento importante della poesia, che poi riprenderemo nella spiegazione successiva alla lettura, è la musicalità, di cui abbiamo già parlato, perché all'interno del testo c'è addirittura un riferimento diretto, come se fosse un virgolettato, a un canto, che io non canterò perché adesso non mi sembra il caso di farvi sentire anche i miei gorgheggi e i miei vocalizzi, ma che voi potete immaginare nella vostra testa come cantato. Quindi quella che vi faccio sentire adesso è Semplici di James Joyce. Di dolce fresca rugiada e di mite fulgore tesse la luna un velo di silenzio nell'immoto giardino ove una bimba coglie le semplicette foglie di insalata. Brine di luna stellano i cadenti capelli e chiaro di luna bacia la sua giovane fronte, mentre cogliendo un'aria ella canticchia: bella come l'onda, bella sei tu. Datemi, prego, un orecchio di cera che mi schermi dall'infantile cantilena e un corazzato cuore contro di lei che semplicemente le lune raccoglie. Alcuni spunti interessanti di questo testo. Non ho resistito, ho canticchiato, è stato più forte di me, perché qui il corsivo mi ha spinto, insomma, ha spinto a far emergere la mia anima artistica da cantante che non si è mai rivelato. Ho preso pure lezioni di canto che però purtroppo, diciamo che, insomma, nonostante la maestra era molto brava, l'allievo era abbastanza indisciplinato, cioè io, e quindi sono rimasto un po' così, un po' a metà. Ancora faccio delle steccone quando canto, incredibili, però è un vorrei ma non posso, cioè vorrei cantare ma non ho ancora le capacità, magari un giorno, chi lo sa. Comunque, per tornare a questo testo, se no divago troppo, come detto ci sono molti elementi ricorrenti nella poetica di Joyce, anche questa immagine della fanciulletta che abbiamo già visto nel primo e nel secondo blocco torna, ed è una fanciulla che sta cantando e sta raccogliendo delle semplici foglie di insalata. E qui questa immagine della semplicità, appunto, cioè la bellezza che sta in una ragazzina, una giovane donna che fa una cosa normale, raccoglie l'insalata, insomma, una cosa semplice, appunto. Ma mentre lo fa, c'è questo verso bellissimo, qui devo dire che anche la traduzione è stata ottima a mio modo di vedere, perché c'è questa idea che le brine di luna stellano i cadenti capelli, cioè la luna mette delle stelle nei capelli, cioè fa riflettere i capelli come se fossero delle stelle. E però l'idea di usare il verbo stellare, cioè inventandosi questo verbo che non esiste ma che da oggi possiamo usare tutti per darci un tono, quindi io stellerò i miei capelli, mi piace molto, perché poi è un'immagine che resta in testa, l'idea di questi capelli stellati dalla luna. E poi lui che chiede una protezione, perché è troppa questa bellezza per lui, chiede uno schermo, per una corazza per resistere a questa immagine così bella. E questa immagine che nella chiusura, insomma, che sta raccogliendo delle lune, quindi la luna viene raccolta da questa ragazza, quindi anche qui una fusione tra un uso di un immaginario e di un vocabolario più alto, quello della luna e delle stelle, accostato però alle foglie di insalata, quindi anche qui un mix particolare, un accostamento che produce un modo di fare poesia molto, molto particolare, come è la vita e la poetica di James Joyce. A questa poesia ho deciso di abbinare una canzone di Fiordaliso, che della semplicità fa un po' il suo motto, e siccome c'era l'idea della semplicità e c'era l'idea della luna, mi sembrava l'abbinamento giusto. Poi era un po' che la volevo riascoltare e quindi colgo l'occasione per farvela sentire e risentirmela anche io, e quella che ci ascoltiamo adesso è Non voglio mica la luna.
Filarmi per i fatti miei, nah.
Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo a questa puntata dedicata a James Joyce. Abbiamo visto alcune poesie che parlavano d'amore, anche la prossima parla d'amore ed è una poesia che si chiama Solitario. È una poesia nella quale il poeta, attraverso pochi versi, perché è una poesia di 8 versi, racconta questo sentimento di solitudine impregnato di malinconia, anzi anche di melancolia, nel quale emerge un sentimento d'amore, contrastato, e che è ciò che produce la solitudine, cioè la mancanza di questo amore produce la solitudine, e quindi il poeta si sente solo e scrive questi versi. È interessante, a mio modo di vedere, andare ad osservare come Joyce, che era bravissimo nella descrizione di stati d'animo psicologici, la sua opera più famosa, L'Ulisse, si basa proprio su questo, cioè su un flusso di pensieri, riesca a cogliere e a proprio darci con qualche pennellata benissimo questo sentimento di solitudine, quindi riesca con poche parole a rendere molto bene questa immagine dell'uomo solitario che cammina per la strada. Ma insomma, ne abbiamo descritta anche troppo, adesso leggiamo insieme questa poesia, poi magari tornando andiamo a vedere qualche dettaglio all'interno del testo. Grigio dorate maglie di luna fanno tutta la notte un velo. Lampioni arriva sul dormiente lago, viticci di alburno tramano, maligne canne bisbigliano alla notte, un nome, il suo nome, e l'anima mia tutta di delizia e di vergogna viene meno. Come detto, la poesia è brevissima e il poeta in pochi versi riesce a dare molto bene questa idea dell'ossessione amorosa, perché è come se l'universo si ripiegasse su se stesso e tutto andasse a premere, a bisbigliare quel nome, a ossessionare il poeta con quel nome. C'è in questo modo di fare poesia sicuramente la grande influenza di tutte le avanguardie che in quegli anni, all'inizio del Novecento, stavano producendo a livello letterario e artistico un sacco di cose legate a questo tipo di contesto. Pensate a tutto l'espressionismo, a Munch, se uno pensa all'urlo di Munch e a quel ripiegamento della natura contro l'uomo, queste canne che bisbigliano e questa natura che si richiude appunto e che tutta sembra in qualche modo infierire sull'uomo che cammina, ricordano molto, sono molto simili in realtà, che è poi l'idea che la percezione esterna del mondo sia pesantemente influenzata dai nostri stati d'animo, che a sua volta è ciò che è il flusso di coscienza, cioè comprendere come un paesaggio cambia a seconda degli occhi che lo guardano e di come lo guardano. A questa poesia volevo abbinare un pezzo che parlasse di solitudine, ma non l'ho trovato, cioè in realtà l'ho trovato perché poi ve lo faccio ad ascoltare, però è un pezzo strano, e siccome a me i pezzi strani piacciono, in generale se ascoltate la poesia dei poveri sapete che amo mescolare generi, stili e farvi ascoltare anche cose molto diverse, e quella che vi faccio ascoltare adesso è una canzone di Alan Walker, che è un DJ norvegese, quindi è un remix, ci sentiamo un po' di musica anche pump, e la canzone si chiama appunto Alone, che significa da solo. Quindi questa è Alone di Alan Walker.
Lost in your mind, I wanna know, am I losing my mind? Never let me go. If this night is not forever, at least we are together. I know I'm not alone. I know I'm not alone. Anywhere, whenever, apart but still together. I know I'm not alone. I know I'm not alone. I know I'm not alone. I know I'm not alone.
Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo a questa puntata dedicata a James Joyce, poeta e prosatore irlandese, del quale stiamo leggendo alcuni testi sparsi nel corso della sua produzione poetica, che, come detto più volte, non è la produzione principale, quindi alcuni testi sono magari più belli, altri possono sembrare meno belli, ma ci sembrava interessante fare una puntata per parlare di un autore che generalmente viene considerato per tutt'altre cose, ma che, scrivendo anche poesie, può essere interessante, insomma, fare un confronto tra ciò che viene scritto in poesia e quello che viene scritto in prosa. La prossima poesia è una poesia particolare, si chiama Abbagen, l'allegro abborracciatore, ed è una poesia interessante perché parla di un artista che si è montato la testa. Allora, già di per sé il tema mi sembrava originale, perché non ricordavo a memoria tante poesie che affrontassero in questo modo, sempre molto telegrafico, come fa Joyce nelle sue poesie, perché sono anche qui 8 versi, e utilizzando sempre quel richiamo alle cose semplici, quindi utilizzando anche un linguaggio che, come aveva previsto nei blocchi precedenti, le foglie di insalata e anche la buccina, quindi convivono le foglie di insalata e la buccina, anche qui con un linguaggio semplice. L'autore parla di questo pittore che si è montato un po' la testa e che Joyce richiama ad avere invece un atteggiamento più consono, diciamo, a produrre e a non curare eccessivamente le cose che non hanno valore, quando l'unica cosa che ha valore è l'arte. Vi leggo questo testo, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. O Bagen, bevitore, imbrattatore e bardo, se un giorno queste righe giungessero ai tuoi occhi, ricorda che nemmeno le piaghe dell'Egitto contano dove batte il cuore della bellezza. Abbandona pertanto quei ravioli imburrati che le sorgenti ostacolano forse del tuo talento, e torna al Roggenbrot, allo yogurt, all'acqua. Dipingi e va all'inferno. Noi ti aspettiamo. Passo e chiudo. Questo testo mi piace, mi interessa, perché apre una serie di possibili riflessioni sul ruolo dell'artista. Intanto sull'idea che l'artista debba essere ricco, debba essere povero, si debba curare o meno delle apparenze. Questo Bagen che mangia i ravioli al burro, tra l'altro nemmeno il caviale o l'astice, i ravioli al burro, insomma, non mi sembravano così ricchi, ma che invece Joyce richiama ancora di più al pauperismo, al Roggenbrot, che è il pane nero, il pane di segale, e allo yogurt e all'acqua, perché dice che la sua ispirazione sarebbe molto più forte basandosi sulle cose semplici, quindi ritornando ai valori elementari. Ed è interessante appunto vedere questo tipo di ragionamento fatto da James Joyce, che invita questo autore a ritornare alle cose semplici, perché deve tornare al cuore della bellezza. Questo è il senso del messaggio che Joyce lancia a questo Bagen. È interessante, come abbiamo detto, vedere il linguaggio colloquiale e l'uso di parole molto semplici, e l'uso anche di, insomma, appunto, portare all'interno della poesia il pane di segale, lo yogurt, l'acqua, tutte cose basse, insomma, del popolo, perché proprio da lì poi, tra l'altro, Joyce pensa si possa ripartire per arrivare a fare della buona pittura, della buona poesia. Allora, volevo trovare un testo che parlasse, una canzone che parlasse di questo argomento. Ne ho trovata una in realtà un po' derelato, che però mi piace molto, quindi vi volevo far ascoltare, perché parla di questa moda di essere un po' sempre alternativi. E allora ho pensato che Bagen, forse, se fosse nato oggi, sarebbe stato un po' un hipster, di uno che come dire, se la credeva, uno che mangiava tutto bio, con le calze tutte fatte in materiale naturale, no? Tutte quelle cose che vanno molto adesso. E allora c'è un gruppo romano che si chiama I Cani, che hanno parlato degli hipster, l'hanno fatto in modo secondo me intelligente, e quella che vi faccio sentire adesso è Hipsteria. Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo, siamo arrivati all'ultimo blocco di questa puntata dedicata a James Joyce e volevo chiudere con questa poesia che si chiama Ecce Puer, che è stata tradotta da Edoardo Sanguinetti, quindi abbiamo un traduttore di eccezione, un grande poeta del quale abbiamo fatto anche una puntata monografica che potete trovare nell'archivio delle nostre puntate su Facebook, dove come sempre vi invitiamo a venire a mettere mi piace, a mandarci dei messaggi, dei consigli, anche le vostre poesie se volete, noi leggiamo tutto, rispondiamo a tutti, anche perché non è che ci arrivano così tanti messaggi, non è che ce la tiriamo, insomma ce ne arrivano un po', a quelli che arrivano rispondiamo sempre. Questa poesia parla della nascita ed è interessante finire la puntata con la nascita, così abbiamo fatto un po' un'inversione, mentre di solito si inizia con la nascita, noi finiamo con la nascita. È una poesia che presenta un po' tutte le caratteristiche di Joyce, quindi l'utilizzo del linguaggio, lo scavo psicologico, le cose di cui abbiamo parlato fino adesso. Adesso ve la leggo, poi torniamo in studio e prima di salutarci, insomma, vi do le solite consuete informazioni, aggiornamenti, programmazione, eccetera, eccetera. Quindi prima leggiamo la poesia, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. Dal passato oscuro un bimbo è nato. Da gioia e dolore il mio cuore è spezzato. In pace nella sua culla il vivo giace, l'amore e la pietà schiudano le sue luci. Sul vetro è soffiata la vita infantile, il mondo che non era viene a incarnarsi. E allora mi sembrava giusto chiudere con questo testo, anche per il suo verso finale, l'idea che il mondo si incarna nella nascita, quindi ancora una volta l'inversione, cioè il ruolo fondamentale dell'uomo, dell'io sul mondo esterno, perché non è il bambino che viene al mondo, ma è il mondo che si incarna, il mondo che diventa carne. Vi ringraziamo per essere arrivati fino a questo punto della puntata, cioè alla fine. Vi ricordiamo che potete ascoltare la poesia dei poveri il venerdì alle 20 e alle 24, il sabato alle 12 e alle 23, il lunedì alle 10 e il martedì alle 14, che noi abbiamo la pagina Facebook La poesia dei poveri, dove potete venire a mettere mi piace e ascoltare le vecchie puntate in podcast. Le puntate in podcast le trovate anche su Spreaker. E niente, questo è tutto, vi salutiamo con l'ultima canzone. Parlando di nascita, ho pescato dal mazzo tra le tante canzoni dedicate ai bambini, e ce ne sono molte. Questa è una canzone particolare perché è uscita in un periodo, insomma, della mia, quando io credo facevo le scuole medie forse, ed è stato un super tormentone, e quindi è una canzone che a chi ha la mia età è sempre rimasta a cuore, nonostante poi io abbia fatto un percorso un po' di allontanamento da questo artista, per usare un eufemismo, perché poi veramente adesso mi sta particolarmente antipatico, però questa canzone non riesco a mandarmela in antipatia, perché in qualche modo gli voglio bene, perché è cresciuta insieme a me questa canzone. Quella che vi facciamo ascoltare adesso, e la canzone con la quale ci salutiamo, è Per te di Jovanotti.
Per te che sono verdi gli alberi e rosa i fiocchi in maternità, è per te che il sole brucia a luglio, è per te tutta questa città, è per te che sono bianchi i muri, che la colomba vola, è per te il 13 dicembre, è per te la campanella a scuola, è per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. È per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. È per te che a volte piove a giugno, per te il sorriso degli umani, è per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, è per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, è per te il succo delle mele, è per te il rosso delle fragole, è per te ogni cosa che c'è in anima. È per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. Profumo delle stelle, per te il miele e la farina, è per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, è per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti, è per te una maglietta a righe, è per te la chiave dei segreti, è per te ogni cosa che c'è in me. È per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. È per te il dubbio e la certezza, la forza e la dolcezza, è per te che il mare sa di sale, per te la notte di Natale. È per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. È per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. È per te ogni cosa che c'è, ninna na.